Le han provate tutte per spaccare il movimento. Hanno istituito tavoli, comprato amministratori, scritto ogni genere di porcheria sui giornali, poi i manganelli e i lacrimogeni. Hanno provato a criminalizzare alcuni, dividendo tra buoni e cattivi, e ora rispolverano il terrorismo.
Del riesame ha confermato l'impianto dell'accusa, quindi al momento ovviamente restano in carcere e non è stato al momento neanche modificato il capo di imputazione, quindi i quattro ragazzi rimangono in carcere con l'accusa di terrorismo e di attentato alla vita umana, assolutamente sproporzionata. Stiamo parlando di una contestazione per dei reati, in particolare per il reato del 280, che è quello dell'attentato con finalità di terrorismo alla vita umana, che prevede una pena, così come è contestata, con le aggravanti che sono contestate, di 30 anni, cioè si rischia anche l'ergastolo per un fatto avvenuto il 14 maggio relativo ad un sabotaggio, dove nessuno si è fatto male, tanto che nemmeno un certificato medico è stato allegato dalla pubblica accusa, dove è stato incendiato e bruciato un generatore elettrico, quindi neanche un danno di una portata eccessiva al cantiere. Per questa cosa siamo di fronte a un'accusa di terrorismo e di attentato alla vita umana.
Qui ormai abbiamo alzato il tiro, perché abbiamo già letto l'accusa di eversione e terrorismo nelle perquisizioni che sono state fatte ad agosto. I ragazzi e le ragazze perquisite in quei giorni avevano l'indagine per terrorismo tra i vari capi di imputazione. Però un conto è una perquisizione che dichiara l'apertura di un'indagine ma non la sua chiusura, diverso è un arresto. Ciò significa che l'accusa è già formalizzata, non è che stanno verificando se ci sono gli estremi per, hanno deciso che ci sono gli estremi per un'accusa di terrorismo, e questo alza molto il tiro di tutto quello che è in corso a livello di giustizia, perché se c'è un'accusa di terrorismo, quello che loro punteranno a dimostrare è che c'è una organizzazione che supporta questo terrorismo, e quindi, come abbiamo già visto in passato, ogni persona che fa parte di questi nuclei, chissà come chiameranno, cellule, immagino che le chiameranno cellule, neanche, perché dovranno pur ritornare ai linguaggi che hanno già creato e usato ad arte, no, in passato, e per cui il rischio è che si spalmi su qualunque iniziativa questo giudizio pesante, che è già un giudizio, non è neanche un'ipotesi. Perché anche quello che è successo negli ultimi giorni, quindi le tre Molotov ritrovate casualmente di fronte all'abitazione di Esposito, quel video che dimostra che è stato inseguito per 2 anni il giornalista della Stampa Massimo Numa, tutto adesso succede, no? Tutto in coincidenza, fa tutto parte di un clima che tende a criminalizzare questo movimento nel modo più estremo che l'Italia conosca.
Io mi ricordo benissimo quando è venuta fuori la storia del terrorismo. Non è stato né il 73, né il 74 e nemmeno il 75, è stato il 76. Come è venuta fuori? Da Torino. Torino, è sempre Torino. Torino, La Stampa, il primo o il secondo libro sulle BR, il secondo. Il primo è quello che fece il Soccorso Rosso ai familiari. E l'altro invece era un libro del giornalista della Stampa che seguiva i processi, Tessandori, Vincenzo Tessandori. Prese le carte di Caselli di Caccia, che era il procuratore capo. Questo libro, se esce fuori, se voi leggete nella la prefazione, c'è la prefazione di Casalegno. Perché fece questa cosa? Gli avevano fatto una testa così proprio perché noi non eravamo compagni che sbagliano, ma nemmeno i versori di sinistra e tutte quelle un po' cose mezzane così, no? Ma eravamo da chiamare terroristi. punto e basta. Perché compagni che sbagliano sono compagni che sbagliano. Invece di radicarsi, non si erano radicati, come si trattava un po' lotta continua. Lotta continua come giornale, non dico come compagni. Comunque all'epoca, per i giornalisti generici così, eravamo eversori di sinistra. Io quel libro lì l'ho avuto, era già uscito da un anno, non sapevo nemmeno che era uscito. Non è nemmeno un granché, pure prendere le inchieste che avevano fatto, l'ha messo insieme e poi ci ha messo insieme i due o tre documenti che erano usciti delle BR oppure nostre e ha fatto il libro. Per loro era importante allora, perché bene o male ognuno ha la sua biografia, ma la gran parte delle nostre biografie era o studenti e studentesse, insomma, che o proletari, comunque che avevano lottato, avevano anche stato un po' in carcere, oppure operaiazzi, un po' come me, come tanti altri. Era proprio separarti dalle tue radici. In questo caso da operai, quindi all'epoca classe operaia, queste cose qua erano stati fondamentali per me, per farmi cambiare, andare a lavorare dove sono andato a lavorare, Pirelli, eccetera. E figurati, era proprio un'epoca segnata dagli operai, quell'operaismo, diciamo. Era proprio di un'epoca, adesso magari non voglio generalizzare, però davanti alle fabbriche c'erano in tanti, ecco. Per loro, per spezzare, questo qua voleva proprio separare, togliere la memoria alla classe operaia, gli operai. Nel 77 ci sono stati due operai arrestati perché avevano delle armi in giro, erano fermati, no? E questi qui, per andarseli a tirare fuori, gli operai hanno fatto dei cortei dentro Palazzo di Giustizia, l'hanno quasi, hanno quasi votato, cioè cose così sono successe a Milano. E per loro è diventato un problema grosso rompere la memoria, le tue radici, che la lotta venisse separata da quello. Sono riusciti a solo attraverso che cosa? Questo attacco furente, mi hanno tolto le condizioni anche dello statuto dei lavoratori, con quello che volevo dire, di assemblee di fabbrica, tante conquiste che erano state fatte. Insomma, quello che è successo dal punto di vista strutturale, nella struttura produttiva, ha fatto perdere tante cose che all'epoca erano quelle, tanti punti di base che all'epoca su cui si costruiva la lotta.
Anche la nostra informazione di che cosa sono stati davvero quegli anni è un po' falsata rispetto a quello che sono stati realmente. Ci mancano dei pezzi di verità. E moltissime persone in perfetta buona fede, se oggi sentono la parola terrorismo, legano comunque alcune azioni delle BR alle peggiori stragi, delle quali sappiamo benissimo quali fosse la matrice. Per cui non c'è niente da fare. Nella nostra mente il terrorismo riporta immediatamente alle bombe e interrompe quel percorso ideologico che c'era invece, che aveva portato le BR a fare delle iniziative che erano sì illegali, ma avevano una modalità e un percorso ideologico particolare. Un po' come fanno con noi tutti i perché che stavano dietro quel tipo di scelta delle BR sono stati rimossi.
Il terrorismo ci ha avuto quell'origine lì e anche oggi loro lo utilizzano per quello, certamente non ti dicono l'occupante di case oppure quello che sei effettivamente, no, cerco proprio di isolarti, oppure la lotta anche del lottato, se separata da quello tanto che avviene nel resto del paese, ma soprattutto da quello che la valle rimane dei quattro disgraziati che vanno lassù, per loro la tirano fuori oggi con tanta forza, cercano di metterci tanta forza, tanta propaganda proprio, per cercare proprio di mettere prima di tutto l'altra parte dei disgraziati che sono in giro per l'Italia oggi, impoveriti eccetera, che non prenda questa strada là, ma magari prenda quella dei furconi, capito? E poi se ce la fanno a distaccare proprio anche la popolazione dalla valle, dalla lotta.
E quindi noi ci troviamo con questa immagine del terrorismo, che è quella che vogliono farci passare, cioè il terrore, che però ributtano addosso a un movimento che è comunque sempre stato un movimento popolare, estremamente determinato, quello è l'unico estremo che abbiamo, un movimento che ha fatto sua la parola Black Bloc quando ci hanno accusato di essere stati infiltrati dai Black Bloc, ed è lì che abbiamo detto no, siamo tutti Black Bloc, è un movimento che ha fatto sua la pratica del sabotaggio e quindi che ha scelto di superare il limite della legalità pur di non perdere il legame con il giusto. Perché questo è quello che poi ha fatto il movimento Notav. Pur essendo fatte certe azioni da pochi, da poche persone, per esempio queste di cui sono accusati i quattro arrestati il 9 dicembre, si riferisce all'attacco al cantiere che è stato fatto a maggio, in cui sono stati danneggiati alcuni macchinari. Quell'azione è stata avallata dal movimento, che subito dopo ha ricordato come il sabotaggio fosse una delle pratiche gandhiane. E quindi in un certo senso loro devono tentare di alzare il livello dell'accusa talmente in alto da costringere il movimento a restare fermo o dissociarsi. Questo è quello che stanno cercando di fare.
A me non risulta che sia mai stato contestato La finalità del terrorismo, che è quella del 270 sexies, per fatti di lotta, di contromovimenti che lottano sul territorio. Sicuramente la prima volta, e la cosa preoccupante è che si tratta all'evidenza di un esperimento che poi la procura potrà, e lì diverse procure, come abbiamo visto già è successo con altri reati, no? Ad esempio con la devastazione e saccheggio, si è cominciato a contestarlo a Genova e poi lo si è contestato a Milano, lo si è contestato a Roma per i fatti del 15 ottobre, e prima era una fattispecie che praticamente era stata abbandonata ed era considerata desueta e non più applicabile. Quindi la paura è che questa finalità di terrorismo adesso possa essere contestata a tutti quei movimenti che in qualche modo lottano, quindi quei movimenti che non sono solo Notav, c'è Notem, c'è Muos, ce ne sono tante, tante di realtà. Mi sembra che sia un esperimento come quello che vi ho detto prima.
Gli ho scritto proprio fuori dai denti, era a Torino, quindi proprio anche il posto giusto per scrivergli. Gli ho scritto una lettera più o meno uguale, una ai compagni e una a Chiara. Magari non gli arriverà mai. Gli ho solo detto, vabbè, in carcere, ma poi non vuoi, poi più o meno ci capiti, ci sei e ci devi stare, oppure poi devi scappare, eccetera. Però, cioè, lo devi, come si può dire, abitare, come si può dire, ma manca abitare, lì che devi, ci devi stare, ci devi sopravvivere, ma neanche quello, perché in realtà ci devi stare attento, ecco, cioè ci devi mettere attenzione a tanti particolari che loro impareranno tutti i giorni e che devono viverselo con quell'attualità che c'ha tutti i giorni, la quotidianità tutti i giorni, ti si presentano tutte le questioni e affrontarle come tale, non è che c'è da fare una tragedia. Poi dopo gli sbirri imparano a conoscere, imparano anche la forza che c'è dietro, per questo è importante andar lì anche a fare su e scrivergli che in carcere c'è chi sta peggio di loro, cioè non, ma non nel senso sta peggio perché non c'ha le mutande da mettersi oppure che non va nessuno a trovarlo, vabbè, questo senz'altro, ci sono quelli che stanno peggio di noi, ma sta peggio perché non c'è gli avvocati dietro, non c'ha i compagni dietro e non c'ha se stesso dietro. Ma i San Vittori d'Italia non è che ci sono dentro, oppure anche Torino, non è che ci vanno dentro quelli della Mirafiori Sud che hanno la famiglia operaia con la mamma e il papà che vanno a lavorare alla catena di montaggio. Non è più così. C'è la mamma e il papà che hanno il lavoro, se ce l'hanno, no? Oppure la pensione ristretta, oppure il figlio che non va a lavorare come operaio, ma che è il figlio della disperazione, della disoccupazione, e che non vede, come vedevo io, i cortei operai che ti insegnano a stare insieme, oppure andare all'assemblea e solo imparare ad ascoltare a statale. Non ci sono queste cose qua, non ci sono più. Non ci sono più questi momenti educativi, diciamo, oppure come si può dire, informativi, comunicativi, di massa, anche di violenza. Non ci sono queste manifestazioni che tu andavi in piazza, loro ti dicono di non fare questo, via che partivi e dicevi vabbè, noi facciamo così. Poi ti sparavano, ti uccidevano, come è successo con Saltarelli. Strage, sai, ci hanno sparato quella volta, perché la strage di Stato, come questa striscione ce l'avevamo, quelle 70 lì. Ah sì? Va bene, pum! Mi ricordo, c'era Calabresi là da una parte, come c'è adesso il vice politico, là da una parte, poi ci hanno sparato addosso. Quelle cose lì che ti insegnano proprio a stare insieme, alla forza della solidarietà, della comunicazione, non ci sono più, e valgono anche per il quartiere, il quartiere di Quarto Giaro. Ma c'hai in mente te cos'è? Io me lo ricordo, c'erano i cortei dei bambini, non un soldo alla scuola dei padroni, oppure la casa si prende la fine, non si può, e le occupazioni che venivano proprio fatte di massa, come si può dire, quelle cose lì che poi tu le riportavi anche al quartiere, ai ragazzi, che poi magari proprio prendevano un'altra strada, appunto, che me lo dicevano, no Maurizio, cosa mi racconti, va bene. Però portavano questa coscienza, cioè lo sbirro stava là, l'infame, però non parliamone, e poi tu entravi dentro, un bicchiere di roba calda ti arrivava subito, mandami l'indirizzo da tua mamma, ti avvisavano per fare i colloqui. Queste cose qua esistono solo per cerchie ristrettissime, e quindi tu ti muovi in una realtà che non è quella che ho trovato io. Io ho trovato questa cosa, roba calda, cosa. E loro lo stanno scoprendo, adesso se ne renderanno conto che è più difficile, e anche noi fuori dobbiamo saperlo. È la vita reale dentro il carcere, che oggi è più difficoltosa, come del resto è più difficoltosa anche fuori. Le difficoltà ci sono, quello che accennavo prima, però sta un po' a noi riuscire fuori a dargli sempre un sostegno, insomma, in altri termini, il sostegno alla lotta fuori, anche contro il carcere, è un sostegno alla solidarietà interna, di cui più delle mille parole che ho fatto qui adesso, la lettera che hanno scritto, lo ripeto sempre, i compagni, le compagne arrestate il 19 luglio quest'anno, quando sono usciti dopo 10 giorni dal carcere, 15 giorni che hanno fatto, questa lettera ai carcerati dentro, parla da sé, insomma. Quando sono usciti nell'agosto 2013 ha mandato questa bella lettera indirizzata ai prigionieri dentro, di grazie di quello che, come ci avete insegnato in questi, cioè una lettera che oggi parla da sé delle difficoltà, però anche delle possibilità di superarle.
Dopo aver vissuto la libera Repubblica della Maddalena o dopo aver costruito una barricata al Vernetto, non si può tornare alla vita normale, come se nulla fosse. Queste rotture improvvise parlano ad altre lotte e aprono nuove possibilità. Non è certo chiudendo a chiave qualcuno che potranno prevenire il manifestarsi di nuove occasioni e di rivolte. Occorrerà essere vigili e tenere sempre gli scarponi ingrassati, consapevoli che chi si ribella, per natura avrà sempre un'idea in più di chi ha deciso di vivere sotto un superiore. Nessun dispositivo è imbattibile. I posti di blocco si possono aggirare, le reti tagliare e i gersi ribaltare. Ci sarà da divertirsi.
Da una lettera di Claudio, dal carcere delle Vallette di Torino, 20 gennaio 2014.
Proprio perché tieni, è riferito a un'esperienza di un'intera valle, di un'intera popolazione, più che un'intera valle, che secondo me non può che vincere, ecco, non possiamo che... Anche questo processo, per quante cose faccia, sarà una pietra che gli ricade sui piedi, ecco. E noi faremo di tutto perché gli ricada sui piedi.
Se questa è una canzone con cui si può parlare, se in questa notte di maggio io ti penso ad ascoltare, certe piccole voci che a volte vanno al cuore, in questi momenti, con l'aria che si muove. Io conosco la mia vita e ho visto il mare, e ho visto l'amore da poterne parlare. Non può bastare la voce di una canzone per lasciarsi andare. Amore su quel treno che è già un ritorno, amore senza rimpianto e senza confronto. E conosci la tua vita ma non hai visto il mare, e non hai l'amore per poterne parlare. Ma è una notte di maggio che ci si può aspettare. Davvero si può parlare di questa sera ferita da non lasciarsi andare, in questa notte da soli che non ci si può vedere e non ci si può contare, ma solo ricordare.